Martedì 26 novembre, benvenuti ad una nuova edizione di GR Valdichiana sulle frequenze 88.4 e 92.8 di Radio Incontri Blu Cortona. Ai microfoni, come sempre, si trova Stefano Bertini che vi augura il suo buongiorno. Cortona e Marciano della Chiana sono al centro delle notizie di oggi. Cortona, uno dei principali centri della civiltà etrusca, torna al centro dell'attenzione culturale e scientifica grazie al seminario di studi Le mura delle città etrusche. Cortona, persistenze e trasformazioni dall'antichità all'età contemporanea, in programma venerdì 29 e sabato 30 novembre. L'evento, organizzato dall'Accademia Etrusca, in collaborazione con il Comune di Cortona, riunirà studiosi di varie discipline per approfondire il ruolo delle mura etrusche nel contesto storico e urbanistico e per delineare nuove strategie di tutela e valorizzazione. Le mura di Cortona testimoniano la capacità della città di fronteggiare le minacce dei Romani e dei Celti, attraverso un sistema difensivo che combinava l'opera umana con le caratteristiche del territorio. La cinta muraria, parte integrante del parco archeologico della città, rappresenta un elemento di rilievo storico e culturale, un limite invalicabile che ha plasmato lo sviluppo della comunità cortonese. L'iniziativa nasce da un percorso di studi e indagini condotte dall'Accademia Etrusca, in collaborazione con la Soprintendenza e il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze, guidato dal professor Pietro Matracchi. Durante il seminario, esperti e accademici presenteranno le ultime ricerche sullo stato delle mura, analizzando le loro trasformazioni nel corso del tempo, dal periodo etrusco fino ad oggi. L'evento culminerà con una tavola rotonda dedicata alla definizione delle migliori strategie per la tutela e la valorizzazione delle mura dal punto di vista architettonico e turistico. Il sindaco Luciano Mioni sottolinea l'importanza del progetto. Ringrazio l'Accademia Etrusca, il MAEC, l'Ufficio Cultura e il professor Matracchi per l'organizzazione di questo appuntamento. Siamo impegnati nella ricerca di fondi per garantire interventi che tutelino e salvaguardino questo prezioso patrimonio storico e artistico. L'assessore alla cultura Francesco Attesti aggiunge: le mura di Cortona rappresentano il nostro passato storico, favorendo lo sviluppo economico e culturale della città. Studiare e valorizzare questo bene è fondamentale per comprendere la sua importanza e conservarlo per le generazioni future. Oltre ad essere oggetto di studio, le mura di Cortona rappresentano un'opportunità unica per il turismo culturale. La loro valorizzazione nel quadro del parco archeologico potrebbe attrarre nuovi visitatori, contribuendo a consolidare Cortona come punto di riferimento per la storia etrusca in Italia. E concludiamo il notiziario di oggi con la notizia proveniente da Marciano. In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, il comune di Marciano della Chiana ha organizzato un evento per sensibilizzare la comunità sul drammatico fenomeno della violenza di genere. La manifestazione, tenutasi sabato presso la Torre di Marciano, è stata un momento di riflessione e cultura che ha coinvolto cittadini e istituzioni. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Pronto Donna di Arezzo, associazione da anni impegnata nell'ascolto e nel supporto alle vittime. La giornata si è aperta con un incontro moderato dalla direttrice di Pronto Donna, Elisa Serafini, che ha presentato dati allarmanti sul fenomeno della violenza domestica. L'obiettivo era quello di sensibilizzare il pubblico e illustrare il lavoro continuo a sostegno delle vittime. Successivamente i partecipanti hanno assistito alla proiezione del film C'è ancora domani di Paola Cortellesi, una pellicola che affronta con intensità e delicatezza il tema della violenza nelle relazioni, un'occasione per comprendere quanto questa problematica incida profondamente sulla vita delle persone, fisicamente e psicologicamente. Uno dei momenti più toccanti dell'evento è stato l'allestimento di drappi simbolici calati dalla Torre di Marciano. Un drappo bianco più lungo rappresentava l'84% delle vittime di violenza domestica che sono donne, mentre un drappo blu più corto simboleggiava il restante 16% di uomini coinvolti. Un gesto simbolico ma di grande impatto visivo, capace di trasmettere un messaggio chiaro e diretto. La giornata del 25 novembre è un'occasione per riflettere e rinnovare l'impegno a combattere questa piaga sociale, ha dichiarato il sindaco Maria De Palma. I numeri ci parlano chiaro. Nel 2022, su 126 donne uccise, 106 sono state vittime di femminicidio. Come amministrazione sentiamo la responsabilità di fare la nostra parte per mantenere alta l'attenzione su questo tema e promuovere il rispetto come valore fondamentale. Con questa iniziativa il Comune di Marciano della Chiana ribadisce il proprio impegno nel costruire una comunità più consapevole e solidale. Attraverso la collaborazione con associazioni come Pronto Donna e con gesti simbolici carichi di significato, l'amministrazione intende contribuire ad un futuro libero da ogni forma di violenza. E anche per oggi è tutto. Adesso passo la linea ai miei colleghi con i loro spazi, le loro rubriche e i loro approfondimenti. Noi ci risentiamo domani, mercoledì 27 novembre, per una nuova edizione di GR Valdichiana. Buona giornata a tutti voi!
Frutti di stagioni. Una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Amici radioascoltatori di Radio Incontri, buongiorno. Papa Francesco ha chiesto alla diocesi un segno tangibile di attenzione alle problematiche abitative con forme di tutela nei confronti di coloro che non hanno terra, casa, lavoro. In vista del Giubileo, dice il Papa, ho chiesto alla mia diocesi di dare un segno tangibile di attenzione alle problematiche abitative, affinché accanto all'accoglienza rivolta a tutti i pellegrini che accorreranno, siano attivate forme di tutela nei confronti di coloro che non hanno una casa o che rischiano di perderla. In questa prospettiva desidero che tutte le realtà diocesane proprietarie di immobili offrano il loro contributo per arginare l'emergenza abitativa con segni di carità e di solidarietà, per generare speranza nelle migliaia di persone che nella città di Roma versano in condizioni di precarietà abitativa.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Bentrovati amici e l'ascolto della pagina sportiva del martedì. Il recap sulle partite della domenica oggi comincia con l'esaminare la Sangiovannese, formazione che domenica scorsa ha battuto 10 giorni fa, quindi il Gibiborgo per 5-1 e che domenica si è imposta a Poggi Bonsi per 2-1. Insomma, 7 gol segnati in 2 domeniche e 6 punti conquistati per la formazione di Bonura. Direi che dire che è tornato il sereno nel Marzocco sarebbe un po' esagerato, ma insomma il cielo è quasi o poco nuvoloso. Subito quindi il film della partita di Poggi Bonsi raccontatoci alla radio.
13° turno del girone E della Serie D allo Stefano Lotti. Si affrontano Poggi Bonsi e Sangiovannese, partita che storicamente è caratterizzata dal gemellaggio pluriennale che intercorre tra le due tifoserie. Prima del match, bel messaggio di sensibilizzazione in vista del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. 10° minuto, primo squillo giallo-rosso, la difesa della Sangio salva sulla linea, clamoroso quanto successo. Il gol però arriva al 18° minuto, a punire i bianco-azzurri è Domenico Vitiello, il suo destro trafigge Luca Patata, esultanza colorata per il numero 11 dei Leoni. 23° il pallone arriva precisamente sulla testa di Bellini, che però incorna debolmente, para facile il portiere ospite. Minuto 33, Salvadori è servito da un cioccolatino, il suo mancino però è neutralizzato da Patata, l'azione prosegue, un ottimo pallone se lo ritrova Bellini che colpisce male e spara alto. È comunque un buon Poggi Bonsi nel primo tempo. 37° minuto, calcio d'angolo per gli ospiti, svetta a Santeramo più alto di tutti, pareggio per i biancoazzurri. 44° Domenico Vitiello sfiora la doppietta, colpo di testa che finisce fuori di poco, duplice fischio, primo tempo che finisce sul punteggio di 1-1. Le squadre rientrano in campo, all'8° minuto Belli si coordina molto bene, palla che viaggia a fil di palo. All'11° della ripresa è Sabatini che si coordina bene, tuffo plastico di Pacini che respinge il fendente. Dopo un minuto dormita della difesa, il Poggi Bonsi si salva. Nella fase centrale della ripresa, partita un po' piatta fino a quando il neo entrato, rotondo, al 32° prova ad impensierire Pacini, che però para senza patemi. Minuto 35, bella azione della Sangio, combinazione fulminante tra Sabatini e Pertica, che serve l'assist a Rotondo. Valdarnesi che si ritrovano in vantaggio allo Stefano Lotti quando mancano 10 minuti alla fine delle delle ostilità. Subito però c'è la reazione dei leoni, Bellini tira colpo sicuro, ma Patata fa un euro, parata e poi subisce il fallo da Valori. Intervento straordinario dell'estremo difensore ospite. Al 43esimo i leoni hanno un'occasione ma non la sfruttano, il tiro è debole e Patata poi oggi si è rivelato veramente attento. Non succede nulla nell'extra time di 4 minuti, brutta battuta d'arresto per i leoni che non danno continuità alla vittoria contro il Flaminia. Oggettivamente non è stato un bel Poggibonsi nel secondo tempo, allora la San Giovannese ne ha approfittato e si porta in Valdarno 3 punti preziosi. Giocatori del Poggibonsi che escono mestamente dal terreno di gioco. È finita 1-2 per la San Giovannese.
Le parole di mister Bonura nel post partita Poggibonsi.
Sì, sì, una vittoria importante. È chiaro che è stata una partita combattuta, difficile. Loro nel primo tempo hanno fatto meglio di noi, sono partiti meglio e hanno meritato il vantaggio. Dopo si è riuscita così a ritrizzarla sul finire del primo tempo. Dopo nel secondo tempo è stata un po' più equilibrata. Dopo secondo me noi siamo usciti un po' meglio anche su qualche ripartenza. E niente, abbiamo trovato poi questo gol quasi alla fine. Quindi oggi diciamo abbiamo preso due punti dove l'abbia lasciato per strada diverse volte. Sì, sì, loro è una squadra chiaramente che attacca la profondità, che abbastanza gioca parecchio in verticale, verticalizza subito, cerca di attaccare la profondità e attaccando la seconda palla, quindi chiaramente bisogna essere bravi a cercare di limitare un po' la profondità e sulle seconde palle loro nel primo tempo stati bravi e noi eravamo un po' così, un po' uso il termine, un po' addormentati, ma ecco, abbiamo parlato in quel modo. Sapevamo che è una partita poi sporca, la Poggibonsi è anche una squadra che comunque ti fa giocare. E siamo stati bravi ad interpretarla e dopo chiaramente nell'azione, dopo che l'azione nostra è partita dal basso, un'azione che siamo partiti dal portiere, siamo andati a fare gol, quindi dopo lì c'è stata anche la qualità, la bravura della squadra nel costruire da dietro e andare nell'avversario a fare gol, ecco.
Domenica prossima, primo di dicembre, in occasione della 14ª giornata del girone di andata del Serie D, girone E, la San Giovannese ospiterà il Seravezza Pozzi. Seravezza Pozzi che è a 5 lunghezze dalla capolista Livorno. Pensate, nella giornata di domenica, 13ª giornata, 26 gol realizzati con 4 vittorie esterne, 7 soli in Ghiviborgo Follonica Gavorrano, 5-0 Livorno Terranova Traiana, ed è la prossima partita che andiamo a prendere in esame con l'intervista a mister Beccattini, formazione biancorossa del Terranova Traiana.
Perdere è una cosa naturale, dicevo prima. Il problema fu nei 20 minuti quando la squadra ha bruciato la partita in maniera giusta. Gli abbiamo regalato noi, penso che questo Livorno lì abbia bisogno dei nostri regali.
Io però vorrei sottolineare una cosa, no? Nota a suo favore, a favore della sua squadra. Non è venuto qua, almeno mi è sembrato, soprattutto nei primi minuti, a fare le barricate. Mi sembra che la squadra abbia giocato a viso aperto, abbia cercato di giocare e di proporre. Quindi quando si viene a giocare su campi come quello del Livorno, un po' più lunghi, un po' a cercare anche di impostare il proprio gioco, magari si dice qualcosa.
Questo penso sia un difetto nostro, perché comunque sia si viene da un'annata, quella dell'anno scorso, in cui abbiamo fatto bene, forse dominato in tutti i campi e forse mentalmente siamo ancora a quelli dell'anno scorso e si vede nelle ultime tre trasferte, si è preso 15 reti, una cosa fuori dal normale, una cosa molto allarmante, sicuramente porre rimedio, però la natura della squadra è questa, una squadra che il gruppo, la maggior parte, 70-80% dell'anno scorso, una squadra che si è provata a giocare, però ma non per provare a giocare, per non si snaturare, anche fare le barricate, vedi, nei duelli uno contro uno si perdeva dappertutto, quindi non è che scusare nemmeno stare uno contro uno, bisogna andare a fare la nostra partita. Ripeto, mi dispiace perché i primi due gol li abbiamo un po' regalati con i ruoli individuali, quando nei primi 20-25 minuti la squadra era partita, aveva preso anche un palo sopra la zero, insomma, e quindi dispiace per questo, che abbiamo spianato la strada a un Caterpillar che non è così.
Mister, c'è un pericolo di assuefazione in questo senso, cioè nel senso 6 gol ha subito a Seravezza, 5 gol ha subito a Livorno. È vero che voi non dovete venire su questi campi a fare i punti della salvezza, però probabilmente ci vuole un po' più di uno spirito leggermente diverso per
noi su questi campi a costruire la salvezza non ci deve venire, qualche squadra ci viene, quindi niente previsto, assolutamente no. Penso che sia quasi impossibile. L'importante è che ora non entri la demoralizzazione, è una cosa completamente differente, e di questo sicuramente si ha paura, perché ogni volta siamo usciti con le ossa rotte, la partita dopo si è fatta fatica. Le nostre prossime due partite sono due partite importanti, così come Poggio Mossi e Flaminia in casa. Il problema è che fuori siamo una squadra e in casa siamo un'altra, perché comunque, ripeto, questo Livorno non è una, non ha niente a che vedere con tutte le squadre affrontate fino ad oggi, per quello che si è visto dal campo, c'è un'altra qualità, un altro motore. Ho visto delle volte andare uno contro giocatori che a oggi per noi ci hanno fatto la differenza e vincevano loro. Vi fa complimenti e vi voglio auguri per il proseguo.
Ci sentiamo domani e parleremo anche di Coppa. L'Arezzo torna a Perugia con voglia di riscatto, ma si tratta solo di Coppa Italia. Il campionato è tutt'altra cosa. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni in meteo del 26 novembre 2024. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso per nubi basse, con alcune probabili schiarite nell'arco della giornata. Temperature stazionarie o lieve aumento. Ventilazione debole meridionale. Affidabilità alta. La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
Allora, oggi concludiamo le puntate dedicate alla tiroide. Nella prima puntata abbiamo visto la tiroide nel suo insieme. Nella seconda puntata abbiamo parlato dell'ipertiroidismo, ossia quando la tiroide funziona troppo. Adesso parliamo dell'ipotiroidismo, ossia quando la tiroide funziona meno. Abbiamo detto nelle precedenti puntate che la tiroide è una ghiandola, si trova davanti alla trachea e alla base del collo, e grazie alla secrezione dei suoi ormoni, che sono la tirosina in sigla T4 e la triiodotironina in sigla T3, regola l'attività metabolica dell'organismo. Abbiamo diverse forme di ipotiroidismo. Abbiamo un ipotiroidismo primitivo, quando si ha una specifica disfunzione della tiroide, come per esempio quando ci troviamo di fronte alla tiroidite di Hashimoto, che è una patologia più frequente nel sesso femminile, è una patologia su base immunitaria, cioè che l'organismo produce degli anticorpi, che sono gli anticorpi antiperossidasi e antitirioglobulina, che infiltrano la tiroide e provocano una distruzione del tessuto tiroideo. Altre cause di ipotiroidismo primitivo: la carenza di iodio nell'ambiente e la rimozione della tiroide. Può accadere, per esempio, che un individuo ipertiroideo si debba operare con l'asportazione totale della tiroide. In questo caso il paziente fa il cosiddetto salto, da ipertiroideo diventa ipotiroideo e ha bisogno di una terapia di sostituzione per bocca per tutta la vita. Abbiamo poi un ipotiroidismo secondario determinato da alterazioni della ipofisi che non produce in quantità sufficiente l'ormone tiriostimolante. L'ormone tiriostimolante stimola la tiroide a produrre i suoi ormoni. Quando questo ormone è prodotto in misura ridotta dalla ipofisi si genera un ipotiroidismo secondario. Poi abbiamo l'ipotiroidismo iatrogeno, ci sono dei farmaci, come abbiamo visto il cordarone, che può provocare un ipotiroidismo. Vi è poi un ipotiroidismo congenito o infantile, che è presente fin dalla nascita ed è dovuta ad una significativa carenza nel neonato di livelli di ormone tiroideo. Le cause possono essere trovate sia in una carenza di iodio da parte della madre durante la gravidanza, sia problematiche della tiroide da parte del neonato. Già a partire dalla nascita, i sintomi che possono manifestarsi sono problemi respiratori, lingua ingrossata, problemi nella suzione, ritardo nella maturazione dell'apparato scheletrico. Quali sono i sintomi dell'ipotiroidismo? Innanzitutto abbiamo astenia, cioè una stanchezza generalizzata, crampi muscolari, sonno eccessivo, intolleranza al freddo, stipsi, depressione, difficoltà di concentrazione, difficoltà di memoria, pallore e secchezza della cute, viso e palpebre gonfie, assottigliamento delle unghie, alterazioni del ciclo mestruale, nel senso o dell'irregolarità o dell'abbondanza, alti livelli di colesterolo e frequenza cardiaca rallentata. Le principali cause di ipotiroidismo sono carenza di iodio nella dieta, tipiche in alcune zone geografiche e nelle popolazioni in via di sviluppo. Lo iodio infatti riveste un ruolo centrale nella fisiologia principale di ipotiroidismo conclamato nelle zone iodio sufficienti. Abbiamo visto poi la patologia autoimmunitaria che si determina con un'infiltrazione infiammatoria che determina una distruzione progressiva del tessuto tiroideo. Come si diagnostica? Normalmente l'ipotiroidismo si diagnostica con gli esami del sangue e si basa sul riscontro di valori di TSH elevati, perché l'ipofisi, vedendo che la tiroide produce pochi ormoni, la stimola ulteriormente e quindi aumenta la produzione delle TSH. E poi naturalmente per diagnosticare la tiroidite di Hashimoto bisogna fare il dosaggio degli autoanticorpi antitirioglobulina e degli anticorpi antitireoperossidasi che risultano presenti in gran quantità se si tratta di Hashimoto. Si consiglia inoltre l'esecuzione di una ecografia della ghiandola tiroidea. In caso di tiroidite autoimmune, infatti, la tiroide spesso presenta delle caratteristiche ecografiche specifiche. Non è invece utile nella diagnosi in caso di ipotiroidismo. La terapia dell'ipotiroidismo è di tipo sostitutivo, cioè diamo noi gli ormoni che mancano. E diciamo che questo ormone è contenuto nel famoso Eutirox o nel tirosinte, che sono delle capsule a base di ormone tiroideo. Naturalmente noi bisogna fare sempre il dosaggio, controllare cioè la terapia, verificando il dosaggio del TSH e dell'FT4 nel sangue a distanza di almeno 1-3 mesi dalla terapia o dalla modifica del dosaggio. Se il dosaggio è giusto, noi abbiamo un abbassamento del TSH e un aumento dell'FT4 nel sangue. Nei casi, cosa succede se non si cura l'ipotiroidismo? Nei casi in cui questa disfunzione non dovesse essere curata e soprattutto se protratta nel tempo, può determinare serie ripercussioni come una riduzione della funzione cardiaca, un versamento pericardico ed un aumento della pressione minima. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.